Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Siete sul Canto della Civetta in compagnia di Francesca Romana e di
Barone. Ciao a tutti, buongiorno.
Bene bene, allora tra pochissimo cominceremo dandovi le notizie dei territori di Roma sud-ovest e poi ci sarà la parte storica curata interamente da Barone. Torniamo subito da voi.
We'll be right back.
bentornati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta, in compagnia di Francesca Romana e Barone. Adesso parliamo di territorio, lo facciamo con, iniziando dal municipio VIII.
Sì, allora noi ci eravamo lasciati l'altra volta con i nomignoli affibbiati alla Raggi, impropriamente chiamata sindaca, quando è un sindaco. E invece c'era il famoso mini sindaco dell'VIII e da indagini.
Ecco, sì, quello è più o meno l'effetto che ci fa quando pensiamo al mini sindaco dell'VIII.
Abbiamo approfondito, abbiamo fatto delle indagini e pare che.
Abbiamo fatto delle indagini? Sì.
Pare che il nomignolo mini sindaco abbia dei risvolti clamorosi. Amici di Calcetto. Del mini sindaco ci riferiscono che al momento della doccia indossa il
Eccoci tornati, abbiamo avuto dei piccolissimi problemi di linea, di sabotaggi, probabilmente, visto che parliamo di sindaci e mini sindaci. Comunque ripasso la parola a Barone.
Evidentemente non è che ci portino proprio bene,
sì, no.
Infatti la prossima volta che li nominiamo tocchiamo ferro, insomma, non devi dare altri crash.
Esattamente. Okay. Allora iniziamo a parlare del municipio VIII, quindi, sì. Lo facciamo
con una proposta di avviamento di una pista ciclabile sulla circonvallazione Ostiense e Ponte Spizzichino, a quanto ho capito, e che congiungerà, quindi, come lo fa attualmente per il traffico, diciamo, quello delle automobili, anche per le biciclette, per la pista ciclabile.
Sì.
Interessante, per carità, cioè non entriamo nel merito di quelle che sono le piste ciclabili, per quello che come sono, diciamo, lo stato attuale delle piste ciclabili, dove diciamo poco prima ci sono accampamenti.
Anche perché tu vai spesso in bicicletta, quindi le frequenti abbastanza.
Le frequenti anche per un tratto, anche se è un tratto non troppo lungo, però le frequento, disastrate. Ma per carità, cioè io non è che voglio andare adesso contro le piste ciclabili, anche perché appunto ne usufruisco. Ma non credo che sia una delle priorità assolute del municipio VIII quella della pista ciclabile, o meglio, va bene la pista ciclabile, ma sono circa 3 anni, 4 anni che un altro ponte,
Ponte Giulio Rocco, è chiuso dal novembre del 2016. Quindi comportando delle difficoltà sia per chi ci abita, quindi per i cittadini, ma soprattutto per i commercianti, che spesso ci hanno contattato manifestando appunto la difficoltà poi di tenere in gestione un negozio se poi non c'è il passaggio di fatto commerciale. E quindi è vero che sì, questa pista ciclabile potrebbe essere sicuramente utile, anche se verrebbero sacrificati dei posti macchina, che sarebbero il 30% in meno, quindi poi saremmo curiosi di capire anche chi abita la macchina dove se la mette. E certo,
ma avranno pensato a una soluzione questi scienziati?
Dici,
no?
Non lo so, perché già si paventano i commenti di chi chiaramente vive in quel tratto di strada, dicendo che le macchine saranno messe in doppia fila, insomma non è proprio una delle situazioni più facili, mentre il ponte Giulio Rocco dovrebbe essere assolutamente riaperto quanto prima.
Sì, poi insomma poco prima del ponte Spizzichino e durante questa pista ciclabile, lì esistono altre situazioni di palazzi fatiscenti, pericolanti, e se vogliamo entrare nel merito,
certo,
di un mostro che apriremmo, cioè di occupazioni abusive da parte di X con portoni blindati, va bene, non entriamo in questo merito, perché poi dopo, cioè, pare che siamo noi, capito? Cioè, la priorità resta sempre la nostra, chiudere la sede a via Napoleone III,
certo,
risolverebbe l'80% dei problemi,
certo,
di Roma, sicuri?
Bene, comunque invece ne parleremo, perché io sono un po' più... un po' più arrabbiata su questa cosa. Parleremo anche delle occupazioni a settembre, perché abbiamo anche delle testimonianze di chi proprio vive lì,
certo,
su quei palazzi, e si affaccia davanti a sopra questi centri sociali che la sera fanno feste abusive, come abbiamo visto quella della Sapienza, dove è morto, questi rave illegali dove è morto quel ragazzo di 21 anni, e torneremo a parlarne. Adesso sentiamo i Beastie Boys. Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera al Canto della Civetta in compagnia di Francesca Romana e Barone. Allora, adesso continuiamo a parlare dell'ottavo municipio e lo facciamo con...
Allora, prima di tutto, sempre riguardo la zona circonvallazione ostiense, l'ottavo municipio vicino Garbatella, per chi è di Roma, insomma, per dare un riferimento più preciso. E qualche giorno fa i residenti esausti della situazione rifiuti,
sì,
veramente arrivati sull'orlo della disperazione, prendono l'iniziativa e danno fuoco ai cassonetti, cioè non ai cassonetti in se stessi, a tutta l'immondizia che circondava questi cassonetti.
Sì, perché sono talmente pieni che non la contengono neanche,
sì,
più.
Allora, cioè, arriviamo in una stagione calda, caldissima, temperature altissime, in cui per quanto si può fare la differenziata, questo aumenta ancora, insomma, no, il concentramento di rifiuti organici in un unico, magari, cassonetto. Questi vanno in decomposizione, una puzza orrenda, strade invase, certo, impossibilità di circolazione per i pedoni, difficoltà altissima per i negozianti. Cioè, voi immaginate se fuori da un negozio trovate questa puzza immonda, questa situazione di degrado, se la voglia di entrare in questo negozio cala, insomma, sotto le suole.
Addirittura,
no?
Per chi magari ha attività commerciali di tipo alimentare o distribuzione di bevande, uno deve andare a mangiare magari una cosa davanti ai secchioni, insomma, è inconcepibile. Tra l'altro, oltre battaglie di gabbiani e di topi, abbiamo visto negli ultimi giorni anche la presenza di questi vermi, di queste larve, sicuramente di blatte o di comunque qualsiasi cosa che è in decomposizione, prendere il sopravvento intorno a questi secchioni.
Sì.
Quindi il rischio della salute è tantissimo. Per le persone, per gli animali, anche per i cani. Chi ha dei cani e magari passa davanti al secchione rischia veramente di fargli prendere qualcosa di serio.
Sì, anche appunto perché non si tratta più neanche del secchione, si tratta proprio di ormai abbandono in strada, dei buste piene di immondizia.
Tra l'altro, a me l'altro giorno, non so, vi interesserà sicuramente, è arrivata la bolletta dell'ama da pagare, sì, e, insomma, sono più di 150 euro. Per cosa, però, uno si chiede, per cosa devo pagare? Cioè, qual è il servizio che l'ama in questo momento sta offrendo e per cui richiede tantissimo? Cioè, se lo pago io, pensate, insomma, quanti siamo a Roma nei quartieri, dovrebbe guadagnare tantissimo, eppure
niente. Infatti anche sempre a circonvallazione ostiense, oltre appunto a questi episodi di combustione, diciamo, non si sa di quale natura, dei rifiuti, c'è stata anche una piccola manifestazione spontanea da parte dei commercianti e dei cittadini che sono scesi in strada a protestare contro questo degrado. E il mini sindaco, non so se abbiamo scoperto, poi l'indagine poi è andata a buon fine perché si è mini, il mini sindaco non fa che prendere posizione, dice, no, batteremo i pugni al comune per ripristinare, insomma, una sorta di fluidità di raccolta o di efficienza nella raccolta dei rifiuti stessi, ma al momento la situazione non è cambiata, io ci vivo, non,
certo,
è cambiata.
Sì, ma anche dove sono io sono, insomma, in zona montagnola, vi posso assicurare, noi poi sulle nostre pagine postiamo quasi quotidianamente le foto di questi scenari di spazzatura e la situazione è drammatica. Va bene, allora adesso andiamo a sentire un altro pezzo, poi continueremo con i municipi e torniamo subito da voi.
We'll be right back.
Canto della civetta in compagnia di Francesca Romana e di Barone. Adesso parliamo sempre, finiamo insomma nel municipio Ottavo parlando del mercato di Santa Galla che dovrebbe essere spostato, non si sa dove, però lo sposteranno?
Va bene, sì, poi dall'altro questo è l'ennesimo spostamento, esatto, del mercato, perché un mercato che non trova pace.
È un mercato itinerante.
Allora, dobbiamo sapere che quelli sciocchi, quelli che non sapevano fare, quelli che non c'è niente di buono, eccetera, eccetera, cioè avevano fatto un mercato coperto, avevano previsto, sì, un mercato coperto, sì, a Garbatella, tuttora esistente, tuttora funzionante. E una parte di questo mercato occupata, sì, da un centro sociale,
ah, che meraviglia,
che si chiama La Strada, da dove proviene il mini, cioè il nostro mini era prima il capo della strada
di facciata, però diciamo di facciata,
sì,
perché,
sì,
insomma,
anche perché sì, non è che
doti di leader, diciamo che qualcuno l'ha messo lì, ecco, diciamo che lui fa un, sì, po' questo, viene messo lì.
Ah, dici che gli orecchini da gitano,
sì, sì,
e,
esatto,
la panzetta da,
esatto,
bovaro non gli danno,
no,
l'aria
molta
da...
credibilità, di leadership, no, no, diciamo che lui lavora, è un po', diciamo, la testa
di legno,
esatto,
di qualcun altro,
di un'altra cosa, ma hai fatto benissimo a dire, sì, di qualcun altro, insomma, noi sappiamo che prima di lui c'è stato Andrea Catarci, sì, tra l'altro a gestire malissimo sempre questo municipio, e poi insomma, vabbè, c'è Smeriglio, Zingaretti, insomma,
beh,
c'è
comunque
qualcuno che ha interesse a mettere questi ragazzi.
Tornando al mercato, cioè il mercato era coperto in un'area organizzata,
sì,
con servizi,
pulito,
acqua, pulito, e quindi anche coperto, cioè quando piove sostanzialmente te stai dentro un'area come se fosse, non so, il,
certo,
moderno, no, ipermercato, che si sono reinventati, in realtà già c'era.
Certo.
Si chiamava mercato coperto, adesso è funzionato tanto il fine settimana, dove ci sono prodotti, diciamo, sostanzialmente alimentari, che provengono da, cercano di promuovere un'agricoltura a chilometro zero,
sì,
e una produzione a chilometro zero. Va bene, a parte queste parentesi interessanti soltanto per chi abita a Garbatella sostanzialmente, però c'era il mercato, c'è ancora una struttura che si chiama mercato coperto. Allora, perché, cioè, invece, quanto sembra
la strada qui sia un po' appropriata di questo spazio.
Sì, lo spazio della strada è sottostante, il mercato sta sopra, loro stanno, ma lì era una spazio di bidi a magazzini, a aree, ecco, appunto ludiche,
certo,
o a quant'altro se ne sono occupati, però il problema è sempre via Napoleone III, non vi fate,
sì,
deviare,
sì,
da...
anche la scritta, cioè la scritta è,
sì, la scritta è un problemone,
è proprio,
certo,
un problemone,
certo,
perché immagino ha dei caratteri,
mentre se andate a fare un giretto lì al mercato, lì ci sono i murales, cioè, molto decorativi,
No, tra l'altro chi abita lì, ecco, ci ha parlato sempre di che spesso vanno anche a drogarsi là sotto, quindi anche per chi passa trova, insomma, queste siringhe.
Ah, no, non l'ho mai creduto.
No, non te lo saresti mai creduto che succede? No, assolutamente. Invece questo, diciamo, è il problema più grande anche per chi vive lì, oltre il rumore, oltre le feste, proprio trovare il degrado che dura poi fino a mattina, perché non è che finisce alle 2 di notte, ma tutta la notte prosegue, e poi chi la mattina passa lì è costretto a vedere queste scene tremende.
Assolutamente. Comunque stanno stanziato circa 2 milioni,
sì,
di euro,
sì, sì, sì,
per ricercare un nuovo posto al mercato, dare una nuova sistemazione ulteriore nuova sistemazione al mercato di Garbatella senza pace sostanzialmente, e vediamo dove lo sistemeranno a questo punto.
Ecco, tra l'altro, oltre al ponte di Giulio Rocco citato prima, c'è anche l'abbandono del parco dei caduti del mare che i cittadini di Garbatella ci hanno fatto sapere, e quindi anche lì si chiede sempre qual è la priorità: aggiustare i giardinetti affinché i bambini possano andare, fare la pista ciclabile, sistemare il ponte per i commercianti. Vorremmo un po' capire quali sono la lista delle priorità per cui in municipio si discute, il mini sindaco, il sindaco grande, quello vabbè,
la matriosca dei sindaci
che al mercato mio padre comprò. Okay. Torniamo subito da voi. Eccoci tornati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta in compagnia di Francesca Romano e Barone. Noi ve lo diciamo un mantra, così ve lo ricordate. Oh, adesso passiamo alla parte quella proprio più attesa, perché quella politica sicuramente è molto bella, però quella storica e territoriale lo è ancora di più. Allora io passo la parola a Barone.
Sì, ci scusiamo con i nostri ascoltatori per i problemi tecnici che non permettono, fare sempre con un sabotaggio dei mini o della matriosca dei sindaci, che la mia scaletta, diciamo, musicale non viene mai rispettata, non può essere rispettata perché non, cioè ogni volta c'è un problema diverso. Comunque abbiate fede, e a settembre sicuramente avremo risolto tutti i problemi.
Assolutamente.
E ascolterete la mia fantastica musica. Allora, oggi saremo anche diciamo più brevi sulla parte politica e passeremo alla parte storica, anche perché diciamo la trasmissione durerà un po' meno, daremo spazio ad altre scalette presenti su Radio Bandiera Nera. E partiamo, anzi non partiamo, continuiamo su quello su dove ci eravamo lasciati la volta scorsa. La volta scorsa, per i nostri ascoltatori, faccio un breve riepilogo. Avevamo affrontato il culto degli Arvali, presenti da sempre nella zona Magliana, undicesimo municipio, chiamato tutt'oggi Arvalia, dove questo collegio sacerdotale si era stanziato e dove aveva, diciamo, ottenuto i suoi massimi fasti all'inizio proprio con Romolo, con il fondatore. E poi con il suo rifondatore, con il rinnovatore dell'idea romana, con quello che ha, diciamo, andato a riscoprire le origini, rinnovando lo spirito di Roma. Quindi stiamo parlando di Augusto. Da questo collegio ebbe da Augusto in poi ebbe i suoi massimi fasti, ma da sempre ricopriva una funzione importantissima, che era appunto quello di conservazione dei sementi, quello della protezione di Roma e dei suoi confini sul piano, diciamo, verticale, spirituale, e quello del culto, del protoculto di Marte e di Silvano. Va bene, questo soltanto per ricordare più o meno quello che ci eravamo detti la volta scorsa.
Allora, tu l'altra volta mi hai raccontato una cosa, che questo territorio era molto importante anche per il sale, per la via del sale.
Esatto, esattamente. Oltre diciamo, al tempio della Dea Dia, al tempio della Fors Fortune, al Lucus, cioè il bosco dedicato a Silvano, o sacro a Silvano, in quella zona lì, in quel posto lì, diciamo, lì c'è un'altura per chi è di Roma, no? Via della Magliana Vecchia, troverete la stazione di Magliana. A quell'altezza lì era presente tutto questo complesso dove svolgevano le loro attività il collegio sacerdotale. Sopra la cima era presente il Lucus e in basso lì c'è il Tevere. E lo dicevamo l'altra volta, di competenza etrusca, perché è la sponda destra del Tevere. In quella zona lì comunque, insieme a questo complesso era presente una stazione fluviale. Una stazione fluviale da dove partiva, diciamo, la via Campana, che attualmente la possiamo immaginare come se via della Magliana Vecchia, nella sua ricongiunzione a via Portuense, poi sale verso nord di Roma.
Quindi Magliana è stata nominata così dopo, all'inizio si chiamava Via Campana.
Via Campana, la via Campana, dove adesso si trova via della Magliana Vecchia.
Perfetto.
Questa via Campana era importantissima appunto perché da lì, in questa stazione fluviale, che non è un porto fluviale, dove il porto fluviale di Roma era un po' più sopra, però da questa stazione il sale cominciava a smistarsi, le saline riguardanti appunto la popolazione etrusca venivano smistate lì e portate nelle città etrusche. Diciamo che anche in questo porto, per i più attenti, scusate, questa stazione fluviale, per i più attenti abbiamo detto che lì c'era una sorta proprio di congiunzione, no? Tra due diverse culture, quella ladina e quella etrusca. Questo smistamento di sale che avveniva in questa stazione, il sale che proveniva da Ostia. Prima il Tevere sfociava un po' più giù, è stato deviato poi nel corso dei, diciamo, dei secoli dagli imperatori, è stato deviato poi verso Fiumicino, ma in realtà il Tevere sfociava più o meno a Ostia, forse anche poco più giù. E da Ostia, dove c'erano le saline dei Veglianesi, o di Veglio, insomma, c'erano anche le saline romane o latine, scusate, e da lì veniva portato e tramite via terra e via fiume fino a diverse stazioni. Una di queste stazioni era appunto quella presente qui a Magliana, dove veniva poi smistato il sale verso i territori etruschi.
Allora, diciamo che il sale era comunque un elemento importantissimo, per
Assolutamente
queste
sì.
popolazioni, quasi sacro,
Sì,
possiamo
senza il quasi,
immaginarlo così,
sacro, sì. Sì,
sacro.
sacro, noi dobbiamo immaginare che non esistevano i frigoriferi. Non dobbiamo immaginare, cioè loro sapevano bene che in alcuni punti scavando e portando dei pezzi di ghiaccio dall'inverno, la temperatura di quelle, insomma, grotte che costruivano riuscirono a mantenere una temperatura tra i 13 e i 15
Certo.
gradi anche in estate, e quindi è il nostro frigorifero
Certo,
sostanzialmente.
riuscivano comunque a mantenere i cibi, però.
Però il sale era di fondamentale importanza per l'essiccazione, per la conservazione, ma anche proprio anche per le pecore. Cioè, noi dobbiamo immaginare che nella pastorizia,
Certo.
se voi andate, se vi fate una passeggiata in montagna, in occasione di uscire dalla vita quotidiana di cittadina, e incontrate un pastore, potreste incontrarlo soprattutto in estate mentre sparge il sale per i campi. Per, diciamo, per i
Interessante.
pascoli. Qual è il motivo? Le pecore, mangiando e bevendo acqua quasi priva di sali minerali, acqua di fonte molto in alto,
Certo,
e
molto pura.
essendo l'erba nutrita sempre da acqua priva di sali minerali, loro non hanno poi sali minerali che possono favorire diciamo, la conservazione dei liquidi, cioè rischiano la disidratazione se non mangiano sale.
Questa è una cosa bellissima, non
E
la sapevo.
infatti la salaria, cioè romana, oltre appunto a portare il sale, ma era anche detta salaria perché lì questi pastori appunto spargevano per i pascoli un po' di sale per favorire la ritenzione idrica delle pecore.
Bello. Poi c'è anche l'immagine, insomma, di Cartagine che viene comunque quando, alla fine delle guerre puniche viene
Sì.
sparsa di sale, la famosa Cartago delenda est, no? Cartagine deve essere distrutta affinché non ricresca più niente, anche lì si avvalgono
Esatto,
dell'utilizzo.
lì entriamo su un piano, diciamo, militare o comunque sacro. Roma in solo tre occasioni si è. Scusate, una pubblicità imprevista.
Oggi abbiamo tutte queste bellissime, insomma, così, vabbè, problematiche,
Improvvisazioni, esatto.
improvvisazioni, va bene, va
Ok,
bene.
l'aspetto sacrale del sale nell'aspetto cioè nell'ambito militare. Roma in tre occasioni, non incluse civiltà, no? Cioè la Roma inclusiva di cui parlano e straparlano senza, insomma, leggere poi bene la storia.
Senza leggere nulla,
Allora, Roma
neanche
in tre
le neire.
occasioni si trovò di fronte a delle civiltà incompatibili con la propria visione del mondo. Cioè, Roma era veramente inclusiva, nel senso che
Assolutamente,
assumeva
certo.
prima la parte spirituale, poi la parte anche fisica e biologica delle altre popolazioni, includeva, non diciamo, trasfigurava completamente neanche le abitudini di un popolo, favoriva che i costumi di questo si mantenessero, che le proprie abitudini si mantenessero, riconoscendo l'autorità, diciamo, dell'imperatore o
Sì.
dell'impero romano. Dove Roma non riuscì ad assimilare questa cultura, furono in due occasioni. Una fu appunto Cartagine, la visione semitica, fenicia, punica,
Certo.
completamente avversa, completamente diversa,
Desertica.
o po' è desertica, opposta, diremo
Certo.
in maniera più forte a quella romana, portò i romani a radere al suolo la città e addirittura a cospargere di sale in modo tale che non fosse proprio più ricostruita, o almeno quell'attecchimento spirituale non
Certo,
avesse luogo in quel
certo.
posto lì.
Bella questa immagine.
Va bene, questo era il sale, queste erano le saline. Poi ci riprendiamo 2 minuti e ritorneremo su invece la Magliana e il complesso cimiteriale di Generosa, dove
Perfetto.
era presente il Lucus.
Allora torniamo subito da voi.
Di saluti è tempo di commiati da questa dura vita che abbiamo sempre amata, da questo nostro popolo che abbiamo onorato, noi quel tricolore che il cuore abbiamo portato. parto. Cuore puro che alla patria tutto aveva donato.
Noi mai nomi, poeti guerrieri e razzomottieri. Noi mai nomi, sempre più fieri di quei giorni mortali. Noi mai nomi, sulla strada dell'onore vissuti.
Quella camicia nera, quella estrema battaglia, non era certo un'utopia. Marcato in fondo all'anima, il senso del dovere, correva nelle vene dell'Italia il destino.
Tornati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta, e parliamo di storia e di territorio. Prego Luca.
Sì, noi dicevamo, abbiamo fatto tutto questo preambolo per riagganciarci a quello che era questo complesso, diciamo, questo complesso archeologico presente a Magliana. Ma ci siamo interrotti nella descrizione storica, diciamo, fino a quello che è stata appunto l'età imperiale, non nella descrizione, diciamo, verticale, spirituale, di dove rappresentare il collegio, ma diciamo nella descrizione storica ci siamo interrotti all'età imperiale. E dobbiamo sapere che oltre che per i pagani, che questo collegio per i più, anche per i romani, anche per forse gli abitanti del posto, cioè nel senso quelli più vicini a Magliana stessa, non conoscono l'importanza di questo collegio, la sua magnificenza, la sua, diciamo, valore sostanziale per le sorti di Roma, ma invece qualcun altro se n'è accorto, cioè furono i primi cristiani. E nel 303 l'imperatore Diocleziano lancia una campagna anticristiana e ne fa diciamo fuori diverse centinaia. Tra questi due in particolare che ci interessano, e cioè Simplicio e Faustino, due giovani, qualcuno dice fratelli, ma forse chiamarli fratelli tornerà utile per dove poi verranno ritrovati. E cioè avviene questo, i due giovani vengono giustiziati all'altezza dell'isola Tiberina, Ponte Rotto attualmente, diciamo, per comprenderci, e i loro corpi gettati nel Tevere. I loro corpi vengono ritrovati e recuperati appunto all'altezza della stazione fluviale di cui dicevamo prima, Magliana, da una terza ragazza di cui non ricordo assolutamente il nome, comunque poi è diventata santa anche lei sostanzialmente. Però questi due sono quelli che ci interessano. Questi qui vengono i corpi dei due martiri vengono sepolti in quello che diventerà il complesso cimiteriale di Generosa, chiamate catacombe, le catacombe di Generosa, un complesso, diciamo, però è un complesso cimiteriale perché ci hanno spiegato appunto i ragazzi dell'associazione di cui abbiamo parlato l'altra volta, cioè Comitato Catacombe di Generosa, molto interessanti, andate a vedere. E ci hanno parlato questi ragazzi che effettivamente non si può parlare di catacombe, ma questo è un cimitero ormai sconsacrato
Perché
e
le
rimane
catacombe
tutt'oggi
erano più un
cimitero.
posto, in teoria, un posto di preghiera, la
Un po', sì,
catacomba.
anche se erano tombe,
Anche se erano
sì,
sostanzialmente
anche erano
tombe.
sostanzialmente tombe, ma lì non avveniva un, questo, questi culti, non intervenivano questi culti
Sì.
sotterranei. Con queste emanazioni, insomma,
Queste messe,
poco
chiamiamole le prime messe, ma era
esatto.
soltanto un luogo di
Di
tumulazione,
sepoltura,
perché di fatto i cristiani
esatto.
hanno cominciato a seppellire i corpi rispetto invece ai pagani che
Sì,
li bruciavano.
differenziando proprio, no,
Sì,
la provenienza di culto. Gli
esatto.
indoropei usano incenerire, cremare i propri cadaveri,
Quindi mandare verso l'alto, diciamo,
mentre i culti semitici preferiscono
interrare,
interrare.
mandare in basso.
Esatto.
Ok.
Allora, i due
Fratelli?
non si sa,
Fratellastri, amici?
amici,
Amici fratelli?
i due giovani vengono sepolti in quello che poi diventerà un cimitero e
Sì.
guarda caso vanno a scegliere proprio dove era il Lucus, dove era il bosco sacro di Silvano, inserendo i morti dove era un luogo di vita. Però
Certo.
vabbè, non vogliamo
Una
essere
contaminazione.
non vogliamo essere
Cioè, tu dici che è
troppo,
stato casuale?
sì, va
Va bene, dai,
bene, saremmo
diciamo.
eccessivamente, diciamo, maliziosi. Ma poi questo da questi due intorno cominciano a crescere appunto tutto il complesso cimiteriale, lì vengono sepolti centinaia e centinaia di corpi.
Certo.
Uno di questi, cioè, una delle cose più interessanti da visitare in queste denominate catacombe, è una delle prime raffigurazioni del Cristo, secondo almeno quello che ci riportano. E il Cristo è raffigurato come il buon pastore. In realtà, dalla figura
Sì.
si evince una figura molto simile a Orfeo
Sì.
più che a un Cristo mai visto, cioè perché questo pastore ha un liuto, delle svastiche disegnate sulla tunica mai viste precedentemente, e
Certo.
non è replicato
Questo è il flauto
questo
di Pan,
Cristo.
sembrerebbe
È un
un
liuto,
liuto, quindi le
esatto.
svastiche, il liuto, certo, un Cristo un po'
Sì,
diverso da quello
molto.
che l'iconografia religiosa ci
Esatto,
fa conoscere.
un unicum. Comunque, lo svastica era presente diciamo, nelle culture indoeuropee
Certo.
e anche nell'impero romano, quindi era un simbolo solare
Certo,
chiaramente
il culto del
riconosciuto,
sole,
esatto.
chiaramente.
E ci può stare in questa fase, insomma, del cristianesimo in cui non si sapeva come raffigurare Cristo, se tramite pesce, se tramite pastore, se tramite croce,
Certo.
non si sapeva bene come
Beh, dovevano insomma
raffigurarlo.
prendere un po' dai culti precedenti e
Preesistenti, è
quindi dovevano
chiaro.
un po' anche la data di nascita, insomma, ecco.
Interessante, ricorda molto Orfeo, perché appunto circondato da animali in una situazione, diciamo, bucolica, con alberi,
Certo.
natura, eccetera, eccetera, ricorda molto più Orfeo che
Sì.
non il Cristo stesso,
Sì,
però
sì, sì, sì.
è riconosciuto come una delle prime raffigurazioni dello stesso Cristo, anche perché prima dell'800 il Cristo non viene mai raffigurato sulla croce. Questa è una raffigurazione assolutamente postuma.
Certo.
Cosa ci
Beh,
interessa
bellissimo,
di,
bellissimo.
del, scusate, proseguo qualche
Sì,
altro minuto.
assolutamente.
Cosa ci interessa di questa, oltre di questa storia? Il complesso cimiteriale subisce sorti, diciamo, altalenanti nel corso dei secoli. Qualche decennio dopo pare venga scordato cosa contenessero quei sarcofagi sottostanti, il Lucus. Quindi questo complesso proto complesso
Certo.
cimiteriale, Nel 384 San Damaso, uno dei primi papi, uno dei più attenti, decide di costruire lì una basilica. La prima basilica che i pellegrini provenienti dal mare vedessero prima di Roma.
Ah,
cioè la prima basilica che il pellegrino cristiano vedeva prima di vedere, sì, appena sbarcato, era questa qui, diciamo attualmente San Damaso, ma appunto dedicata a Simplicio e Faustino. Molto interessante, lo scopriremo perché. Dopodiché, dopo qualche decennio, vengono trafugate, vengono scordate, comunque
abbandonate.
Insomma, intorno al 500, 600, 700 dopo Cristo, però il sarcofago di Faustino e Simplicio viene trasferito a Santa Maria Maggiore.
All'Esquilino,
sì, dove è ancora. E da lì si perdono invece le tracce di quello che era questo complesso cimiteriale. L'unica testimonianza presente è proprio il sarcofago di Simplicio e Faustino, dove viene riportato il luogo di sepoltura, cioè appunto nei pressi del Lucus Silvanus, Magliana, eccetera, eccetera, erano sepolti questi due corpi. Interessante anche la storia del sarcofago. Nel Medioevo fu riutilizzato da un altro papa, cioè i resti dei martiri, come si chiamano?
Le reliquie.
Benissimo, scusate la poca preparazione sul campo cristiano. Vabbè, comunque le reliquie dei due santi vengono prese e portate in Germania, cioè vengono utilizzate proprio per la cristianizzazione, la germanizzazione della Germania. Intorno al 1300, quando appunto si decide, quando la Chiesa decide di cristianizzare il centro Europa, e incarica San Bonifacio di questa missione, e San Bonifacio si reca presso l'Assia, nella città di Fulda, dove poi diventa la città di Fulda. Lì istituisce la basilica di San Faustino e Simplicio, quindi importanti proprio per la cristianizzazione anche della Germania tutta, tutto qua a Magliana, questo era per dirvi la storia, cioè per quanto poi diventa importante, no? E tanto è vero che tutt'oggi nella città di Fulda esiste Via della Magliana.
No.
A sorpresa.
Bellissima. Questa cosa è uno scoop, bellissima questa spiegazione, cioè questo viaggio veramente da Via della Magliana qui dal fiume fino alla cristianizzazione, all'evangelizzazione della Germania. Incredibile.
Questo era questo è prettamente storico, anche perché sul piano verticale ce lo siamo goduti la volta precedente, ed è soltanto quello che riguarda la parte romana. Poi la parte successiva è interessante dal punto di vista storico.
Visto che comunque ci sono le vacanze, se qualcuno volesse andare a visitare questo posto meraviglioso, sarebbe il caso di farlo.
Esatto.
Ci ha raccontato Barone, perlomeno appunto dal punto di vista storico e archeologico, è sempre bello, a prescindere dal credo, a prescindere insomma che adesso magari è un posto un po' più messo come cristiano piuttosto che pagano, però chi va sa,
certo,
respirerà la magia del luogo, e quindi consigliamo la visita a questa associazione di ragazzi bravissimi che stanno sul pezzo e stanno studiando lì. Va bene,
ci concediamo un piccolo break e poi dopo i saluti, va bene?
E poi dopo i saluti, assolutamente, okay. Torniamo subito da voi.
E allora, corri come il vento. Amici
insieme, io e i miei amici, le risate, il freddo delle sere, io e i miei amici, bire tante, molte sigarette, io e i miei amici, campioni di casette.
Tornati su Radio Bandiera Nera, il canto della civetta, siamo al momento dei saluti e
sì,
ci diamo appuntamento
a settembre,
quindi faremo passare le vacanze. Noi abbiamo fatto queste due puntate pilota di prova e spero insomma vi siano piaciute, soprattutto la parte storica, che è quella che è più sicuramente di rilevanza maggiore, più interessante.
Sì, a settembre noi vi promettiamo di proseguire insomma in questo viaggio nei nostri territori, in questi municipi, riscoprendo dalle antichità, ma poi anche, come avete visto, anche oggi, proseguendo la storia millenaria, no? Perché comunque sì,
certo,
dobbiamo anche poi diciamo far comprendere qual è stata l'evoluzione che ha portato all'attuale conformazione di sia diciamo architettonica che insomma di rilevanza storica presente nei nostri territori,
culturale, certo.
E oltre a questo non mancheremo di aggiornarvi su quelle che sono le principali notizie di cronaca, leggermente più brevi, anche perché insomma non meno interessanti, come dicevo anche,
certo,
Francesca. E cercheremo anche di introdurre qualche novità, qualche diretta telefonica, qualche diciamo intervento anche in diretta su, vediamo se istituire un numero con una chat dove
sì,
i nostri ascoltatori possono intervenire e suggerirci temi o intervenire su quelle che sono appunto le tematiche che stiamo trattando.
Certo, anche in diretta, insomma, poi magari ci scrivete il numero, vi chiamiamo noi, quello poi cercheremo di capire come fare, però aumenteremo la possibilità di servizi e soprattutto di dare modo anche alle persone di dire a questa trasmissione quali sono le cose che non vanno a livello territoriale. Per farlo chiaramente potrete seguire la pagina Il Canto della Civetta, scriverci privatamente in posta quali sono le tematiche da trattare più urgenti secondo voi e appunto anche gli interventi che poi andremo a fare.
Ok,
detto ciò, vi auguriamo buone vacanze, noi ci salutiamo e ci vediamo a settembre su Radio Bandiera Nera, Il Canto della Civetta. Ciao, ciao, buone vacanze!
Ciao!